8 gennaio 2024. Buon pomeriggio e ben trovati da Chiara Di Paola. Non è il 2024, è il 2025.
Esatto.
Ma buon pomeriggio e ben trovati. Questa, almeno su questa sono abbastanza certa, è la giusta frequenza. Buon pomeriggio Tommaso Di Pierro, ciao Tommy.
Eccoci, buon pomeriggio, devo dirlo, la colpa è mia, ho scritto 2024 sulla scaletta non rendendomi conto che in effetti è passato l'anno nuovo da ben 8 giorni.
E io che la guardo e senza fare una piega dico che è l'8 gennaio 2024, ma tutto a posto, questo 2025 sta iniziando decisamente
sbagliato. Esatto.
Va bene, il nuovo anno per la giusta frequenza è già ripresa insomma da un po' di puntate, la stanno portando avanti, la stiamo portando avanti avanti con la nostra squadra, Riccardo, Gaia, Tommaso, il nostro Flo e naturalmente io, e domani con invece la prima puntata dell'anno, questa sì, di Jolly Roger. Lo sapete, il venerdì non andiamo in onda con la giusta frequenza, ma con Jolly Roger, che è un programma radiofonico inclusivo, quindi speaker disabili e non, che realizzano una trasmissione radiofonica per dar voce a chi spesso voce non ne ha o viene raramente raccontato sui media. E domani è una puntata particolarmente speciale e importante, devo dirlo, grazie a te Tommaso, che hai fatto un lavoro veramente importante per riuscire a ottenere l'intervista alla ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli. Quindi domani potrete ascoltare l'intervista a cura dei nostri giovani speaker all'interno del progetto Aracne. Quindi grazie e complimenti innanzitutto.
Grazie
a te. Noi partiamo con la nostra trasmissione di oggi, come sempre dando una notizia giusta.
La giusta notizia.
E per la giusta notizia del giorno continuiamo a parlare della liberazione della giornalista Cecilia Sala. Ne abbiamo già parlato ieri, ne hanno parlato Gaia e Riccardo. Continuiamo con gli ulteriori aggiornamenti di questa vicenda. Come riportato dal Post, appunto, nella sera di mercoledì di ieri, 8 gennaio, la giornalista italiana è finalmente tornata a casa sua a Roma. Nel pomeriggio, intorno alle 16:15, era atterrata all'aeroporto romano di Ciampino con un aereo che era partito da Teheran in Iran, dove era stata arrestata il 19 dicembre e detenuta per 3 settimane in condizioni molto dure nella prigione di Evin. Fuori da casa sua c'erano ad aspettarla molti giornalisti, molte telecamere, a cui dopo essere scesa dalla macchina ha detto brevemente: ringrazio tutti, ringrazio il governo e quelli che mi hanno tirato fuori. Questa mattina invece Sala ha postato sui suoi profili social una delle prime foto che le sono state scattate dopo che è scesa dall'aereo, quella in cui abbraccia il suo compagno Daniele Raineri, giornalista del Post. Ho la fotografia più bella della mia vita, il cuore pieno di gratitudine in testa, quelli che alzando lo sguardo non possono ancora vedere il cielo, ha scritto Sala. Non ho mai pensato in questi 21 giorni che sarei stata a casa oggi, grazie.
Sono delle immagini meravigliose.
Bellissime.
Quelle di Cecilia,
effetti,
che scende dall'aereo, abbraccia prima il suo compagno e collega Daniele, poi i suoi genitori, un abbraccio bellissimo che oggi campeggia sulle prime pagine di tutti i giornali. Veramente una notizia giusta, quella che continuiamo a raccontare anche oggi. Sala sta bene, è naturalmente molto provata. A Ciampino ad accoglierla c'erano tra gli altri il suo compagno e i genitori, c'era anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, c'era il ministro degli esteri Antonio Tajani, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e con quest'ultima Sala ha parlato brevemente. Dopo essere atterrata l'ha ringraziata molto, si è scusata per il suo eloquio che percepiva essere impacciato. Scusate, ma è tanto che non metto così tante frasi una di seguito all'altra, ha detto, e poi ha chiesto cosa dovesse fare e le è stato spiegato che per procedura avrebbe dovuto essere interrogata da alcuni agenti del ROS, l'unità speciale che appunto si occupa di sicurezza e terrorismo, per descrivere quello che le era successo, e prima di parlare con loro ha chiesto se potesse fumare una sigaretta, cosa che ha fatto fuori dall'hangar di Ciampino dove era stata accolta.
Ma raccontiamo che cosa ha passato la giornalista appunto durante la sua prigionia di Evin, dove vengono detenuti oppositori politici e cittadini stranieri. Ecco, la giornalista ha dormito per molti giorni In una cella a sua detta stretta e alta, senza letto, con una lampada sempre accesa e una piccola finestrella sul soffitto, da cui passava l'aria ma che neanche riuscivo a vedere. Ho chiesto una Bibbia, ha rivelato Sara ai suoi familiari. Presumevo che potesse essere un libro che ad Evin avevano in inglese, e perché comunque la Bibbia è un libro molto lungo, ha spiegato. Nelle telefonate ha poi rivelato: ero costretta a leggere un messaggio, i miei mi facevano delle domande, ma io non potevo dire di più perché avevo paura che mi facessero interrompere la conversazione. L'ambasciatrice italiana Paola Amadei, per quasi 20 giorni, è stato l'unico volto che ho potuto vedere. Poi la telefonata del 1 gennaio. Temevo davvero di non reggere più. Solo da martedì 7 gennaio le sue condizioni di detenzione erano migliorate. Era stata portata in una cella più grande con un'altra detenuta che però non parlava inglese, ma con cui Sala ha detto di essere un po' riuscita a comunicare a gesti, indicando gli oggetti nella stanza. Lei diceva il nome in farsi e io in inglese, ha detto. Le hanno portato poi gli occhiali da vista che le avevano tolto fino a quel momento, le erano stati negati, e un libro, Kafka sulla spiaggia, dello scrittore giapponese Haruki Murakami. In una telefonata con il suo compagno Daniele Ranieri, Sala aveva detto: compralo anche tu, così lo leggiamo insieme a distanza. Così, mi odi come la R&B. Abbiamo i graffiti ucciti che lì da qualche parte nella tua porta profumo sui sedi.
Notizia giustissima che continuiamo a raccontarvi in apertura della nostra trasmissione. Cecilia è anche un'amica di Zainet e della nostra trasmissione, perché è stata ospite da noi, è venuta anche ad alcuni workshop nelle scuole, insomma mia coetanea, anche esatto. Coetanea più o meno di Riccardo, è veramente una testimonianza bellissima di giornalismo, quindi naturalmente le auguriamo che quello che le è accaduto non possa impedirle di continuare a fare con coraggio, determinazione, passione e precisione il suo lavoro, un lavoro che ormai è veramente sempre più difficile fare in quel modo lì, no? Nel modo tradizionale. Noi giornalisti spesso siamo incollati davanti al computer, dimenticandoci che il giornalismo è innanzitutto scendere per strada e viaggiare. Un po' lo si deve naturalmente alle circostanze, non a colpe, però sicuramente il coraggio e la determinazione che dimostra Cecilia sono un grandissimo esempio anche da raccontare ai ragazzi e da portare nelle scuole con i nostri progetti di media literacy. Quindi una bellissima notizia che continuiamo a raccontare, di cui parliamo naturalmente anche sul sito www.zai.net.
Sei tra le poche anime al mondo che sa chi sono. Fottimi e poi offrimi da bere come un Don Perignon, non move on, non Erika, Missy, Alia, svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili.
Noi cambiamo però anche tono, registro e argomento, perché lo sapete, il giovedì è anche il tempo dell'approfondimento della musica indie a cura del nostro Luca Lovisetto dalla redazione di Bologna, e allora la sua Indie Break.
Indie Break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì provenienti dall'Italia. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena indie italiana. Nel 2025 siamo a 50 anni esatti dal 1975, fa impressione dirlo, ma quest'anno tanti capolavori che abbiamo per anni ascoltato e riascoltato compiono il mezzo secolo di esistenza. Uno fra tutti, Crack degli Area, un disco che esprime un suono meno nevrotico rispetto ai loro due precedenti, un album importantissimo come Io che non sono l'imperatore di Edoardo Bennato, nato il terzo lavoro del musicista napoletano che consolida una meritata reputazione di cantautore istrionico controcorrente. A questo proposito leggiamo nella tracklist alcuni grandi classici che fanno ancora capolino nelle sue scalette come Affacciati Affacciati o Meno male che adesso non c'è Nerone, e poi Huawei di Ivan Cattaneo, magari non baciato da un successo commerciale di rilievo, ma il debutto lutto del leggendario cantautore che ha legato il proprio nome a Nova Feltria è stato rivalutato nel corso degli anni ed è considerato una vera e propria pietra miliare della musica italiana. E ancora Francesco De Gregori, come dimenticare il suo capolavoro Rimmel, la definitiva consacrazione tra Pezzi di vetro, Pablo, Buonanotte Fiorellino. E ancora Franco Falsini con Col Noise, il collettivo Napoli Centrale con la band capitanata da James Senese, Stormy Six con Un biglietto del tram, andando verso la scena legata al movimento studentesco. E poi Ultima spiaggia, il disco dell'angoscia, un album di pura follia messo insieme da Gianco e Manfredi assieme a Tullio De Piscopo, Sergio Farina, Ugo Heredia, un concept anni 70 che più anni 70 non si può. 50 anni fa usciva anche un disco forse minore di Lucio Dalla, Anidride solforosa, che rappresentava il secondo episodio della fortunata collaborazione, almeno dal punto di vista artistico, meno sul lungo periodo dal punto di vista umano, tra il poeta Roberto Roversi e proprio Lucio Dalla. I testi di Roversi impreziosiscono un disco dannatamente bello che vede Dalla raggiungere uno dei vertici della propria ispirazione, un incontro dal quale nascono canzoni folli come La borsa valori o Non era più lui. Andiamo ad ascoltarci proprio dalla tracklist di questo meraviglioso album che compie 50 anni nel 2025. Tu parlavi una lingua meravigliosa, Lucio Dalla.
Un cielo isolato raccolto sopra un vagone abbandonato, il cielo grande di ottobre e gli strappa il fianco bianco e gelato. Intorno dopo la notte ci sono tronchi sporchi di mostro e mille macchine in fila laggiù in un deposito nascosto. Apro il giornale e provo a leggere per nascondermi un poco, mentre lei parla ad un uomo e io riconosco il suo suono un poco roco. Chiudo il giornale, la guardo, lei è voltata, non mi vede, i capelli sono biondi, sono tinti, dunque lei alla vita non cede. Vuoi guardare, occhio della mente, occhio della memoria, una donna è vecchia quando non ha più giovinezza. Ascolto la marea del cuore perché siamo vicini, l'ho ritrovata per caso, ci per terra oppure là sopra panchine imbiancate, sediamoci sopra un letto di foglie secche e ascoltiamo il nostro cuore. Ci siamo scordati e perduti, ti ritrovo adesso all'improvviso dentro una piccola stazione in un giorno grigio d'ottobre. Io solo l'inferno nel cuore, perché la vita è una goccia che scava la pietra del viso. Ogni mattina, ogni sera, io parto e ritorno da solo come il ragazzo che ero. Non posso più bruciare in un volo. Arriva, si ferma, la mia ombra sale, parte, scompare. Io ti vedo giovane ancora, in un sogno di leguare.
Lucio Dalla, tu parlavi una lingua meravigliosa da anidride solforosa, il secondo album frutto della collaborazione tra il poeta bolognese Roberto Roversi e Lucio Dalla, che fa capolino nella lista scritta da Giuseppe Catani per Rock Hit dei 10 album da riascoltare. Compiono 50 anni nel 2025 e a proposito di anniversari, in occasione dei 25 anni dall'uscita viene rimasterizzato e ripubblicato su Spotify Begging for Love, il primo album dei Bolognesi Poets, una formazione nata a fine degli anni 90, ispirata al revival del beat, iniziata a Bologna con gli Avvoltoi, proseguito poi da un'altra formazione chiamata gli Sciacalli, la formazione composta da tre appassionati di 60s come Matteo Cincopanna, Matteo Ferretti e Lorenzo Mingardi. Nel 99 autoproducono questo primo album, registrato con un semplice 4 piste, ottenendo recensioni su fanzine e giornali underground, e poi una breve ma intensa carriera che li vede pubblicare alcuni lavori tra il 2000 e il 2003, quando poi si sciolgono, non pubblicando il loro ultimo lavoro fino al 2012 per tensioni interne e altre problematiche che nel frattempo però sono state sanate. Nel 2020, 5 anni fa, per celebrare i 20 anni di Groovy, il gruppo aveva realizzato un remaster dell'album assieme anche a una nuova versione di Surrealistic Rain, il loro disco del 2002 che era uscito per Team Sound Records in anni di intensa attività live per il trio Beat bolognese. Oggi siamo in grado di annunciare la pubblicazione a metà gennaio su Spotify del loro album Begging for Love, che viene ripubblicato e ripulito anche grazie ai nuovi strumenti di mastering che grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale riescono a ripulire queste vecchie registrazioni analogiche. Ora non resta che ascoltarci la terza traccia del disco che ha segnato l'inizio dell'avventura musicale dei Poets. Questa è Blue Eyes, la terza traccia del loro primo album Begging for Love. E questa era Blue Eyes, la terza traccia di Begging for Love dei Poets. 25 anni di beat e revival per il trio bolognese, a partire dal 15 gennaio disponibile sulle piattaforme di streaming l'intero album, uscito nel 2000 a cavallo del nuovo millennio. Con questo brano andiamo a dare l'appuntamento alla prossima puntata di Indie Break martedì, e ridiamo la linea a Roma per il proseguo della puntata della Giusta Frequenza.
State ascoltando La Giusta Frequenza. State ascoltando La Giusta Frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. L'ultima di Marrakesh è Finita la pace, e poi torniamo alla Giusta Frequenza, la voce dei giovani per un mondo più giusto.
Canto una canzone triste, triste, triste.
Se n'è andato anche il cane. Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk contro alt-right. Propaganda gaslight.
Tutto crash, sembra da contain, da stiri fai la faccia. Lei hai chi rimpiazza, chi finanzia il genocidio a Gaza, chi comanda. Siamo solo una colonia e basta, ma la gente stanca mica le riguarda. Vuole stare su Temptation Island, il rumore come ninna nanna.
Per questo canto una canzone triste, 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 triste come me.
Escono di casa uno straccio, senza neanche un abbraccio, con il cuore d'impaccio, quelli come me. Sai nei brutti sogni che faccio, mi preparo all'impatto, e non c'è nessun altro che è più triste di me. Braccio a tutte quelle idee, o mitra per restare te, far fuori tutti questi brand, brand, brand. Non c'è alcun Dio, rincorri i soldi finché muori, e muoio anch'io in questa guerra senza eroi. Falso qualcuno o un'autentica nullità, l'eterna lotta tra il bene e il male. Escono di casa uno straccio, senza neanche un abbraccio, con il cuore d'intraccio, quelli come me. Sai nei brutti sogni che faccio, mi preparo all'impatto, e non c'è nessun altro che è più triste di me.
I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà.
Per questo
ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà.
Per questo
taci la tua umanità.
Per questo
piace all'unanimità.
Per questo
e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sia
triste come me. Canto una canzone triste, 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 triste come me.
State ascoltando La Giusta Frequenza. State ascoltando La Giusta Frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Veramente bellissimo il nuovo disco di Marrakesh, la sua nuova canzone. Ce l'ascoltiamo sempre con piacere, ovviamente ospiti di Hot Block Radio insieme a Radio Zainet e Radio Jeans, il nostro network dedicato alla media litera. Sì, La Giusta Frequenza, la voce dei giovani per un mondo più giusto. È giovedì, è tempo dell'approfondimento cinematografico.
Don't take it to Hollywood, you ain't even got.
Oh, e benvenuti a una nuova puntata della Giusta Visione, la rubrica che analizza l'attualità e i temi più scottanti del cinema. Questa è la prima puntata dell'anno e per questa prima puntata ho pensato di fare un'intervista molto speciale. È infatti in collegamento con noi Gabriella, che lavora al Ucinemittu. Benvenuta Gabriella. Gabriella, ci senti? Sei in collegamento con noi?
No, evidentemente non ci sente. Proviamo a ristabilire il collegamento. Voi restate collegati e vediamo subito di ristabilire. Le stesse marche, stessi designer, stessi orologi, stesse vacanze, stessi producer, le stesse guest, stessi argomenti, le stesse reference. Va bene così perché fanno tutti platini, premiati in TV, tutti bravi su queste magazine, carriati dei feed, fitti, stessi nomi, carriati dai reads, scritti dagli stessi autori. Ogni anno si abbassa l'asticella, prova a farci limbo con la testa, tocco terra. Ti ricordo bimbo chi saresti con sta sberla. Senza Sanremo, senza l'estivo, senza Petrella. È finita la pazienza. Questi wigga, questi wexta, con la linfa che ti resta, prega tipo Kiri e lei son Marrakesh. Quando ero bimbo la diversità era debolezza, perciò non fingo e intingo nel veleno la mia penna. Con le buone non cambi le cose, ho scelta, ho la soluzione. Il livello è troppo trash, serve un power slap. Il rap italiano che non sa più come dire, che non sa più cosa dire. È finita la pace, è finita la pacchia. Marrakesh, come funziona l'industria? Un giorno sei Dio, il giorno dopo sei nulla. Da matrimonio alla calunnia, una fragile bolla che fluttua. Nessuno ha dato e fatto quello che ho dato e fatto, un dato di fatto. Anche quando ho dato di matto, il messaggio è che nessuno diventa qualcuno seguendo le orme di qualcun altro. E allora proviamo a ristabilire il collegamento. Gabriella, vediamo se così riusciamo a sentirti. Buon pomeriggio e ben trovata.
Buon pomeriggio a voi, ciao a tutti.
Buon pomeriggio, eccoci qua Gabriella, ritorniamo appunto con la rubrica La Giusta Visione, che analizza l'attualità e i temi del cinema. Ecco, ho voluto iniziare questa prima puntata dell'anno proprio andando a scoprire diciamo qualcosa di culturalmente significativo, perché per coloro che non lo sanno, che cos'è Ucinemittu? Ucinemittu è il cinema più piccolo d'Italia, probabilmente anche il cinema più piccolo d'Europa se vogliamo. È stato inaugurato lo scorso agosto nel piccolo borgo di Longone Sabino in provincia di Rieti, e la sua fondazione nasce da un'idea del celebre attore Luca Marinelli, che ha voluto restituire alla comunità d'origine della madre un luogo di aggregazione, un luogo di cultura. Ecco Gabriella, voglio lasciare a te raccontare la storia di questo piccolo cinema, come è nato e come sono andati questi primi 4 mesi di vita.
Sì, allora io mi sono trasferita, io e altre persone ci siamo trasferiti in quei paesi un po' anche per una scelta di vita più profonda, no? Per cercare la qualità della vita, la qualità della vita che è in tante cose ma che magari è assente in alcuni servizi di base. Sappiamo bene il problema del spopolamento delle aree interne e quant'altro. Questo piccolo paese, Longone Sabino, è un paese delizioso dove esistevano tante attività, ma adesso c'è solo un piccolo alimentari aperto 365 giorni l'anno, che però è chiaramente anche quello un po' a rischio. Luca, che viene da quelle parti da sempre e che ama quel posto e ci ha vissuto, ci è cresciuto, per cui ha visto come piano piano il paese rischia in qualche modo di morire, ha detto: beh, che cosa posso fare io? Posso un piccolo cinema, una piccola sala cinema teatro, per portarci delle iniziative. Noi già avevamo aperto un'associazione con la quale facevamo delle iniziative, delle escursioni, delle attività con la comunità, quindi ci siamo incontrati, conosciuti, abbiamo fatto una prima proiezione delle 8 montagne, andata benissimo, per cui abbiamo detto: accettiamo questa sfida. Il locale ci è stato messo a disposizione gratuitamente dalla signora Vera, ripeto, lì è pieno di locali anche anche vuoti, no? Che potrebbero invece essere riaperti e utilizzati con altre funzioni. Per cui le sedie, ci sono state sedie degli anni 20 in legno bellissime, ci sono state regalate da Angelo Barbagallo, che è un famosissimo produttore italiano, e tutti noi ci siamo messi a lavorare per aprire questo piccolo cinema. E la cosa meravigliosa, appunto, che con pochi sforzi ma tantissimo amore, questa cosa sta andando avanti. La cosa molto bella è che molti distributori ci stanno dando i film anche gratuitamente, perché capirete che con 12 posti, anche se sempre pieno, però insomma non è certo un'attività commerciale, quindi non copriremmo i costi, però avendo i film a disposizione gratuitamente, noi tutti facciamo a rotazione la proiezione del sabato sera, che quando facciamo il film per adulti, la domenica pomeriggio facciamo invece film per bambini, per cui insomma è un progetto di comunità. Ecco, noi lo viviamo come progetto di comunità. Grazie a questo tanta gente sta venendo, non conosceva il posto, e abbiamo riaperto una piccola osteria che era chiusa da più di 40 anni, per cui prima del cinema o dopo il cinema si può fare l'aperitivo, si può rimanere a fare quattro chiacchiere con gli amici o con gli abitanti di Longone. Insomma, sono presidi culturali, ma presidi appunto sociali e comunitari, e per cui in questo piccolo progetto, però, come dire, la speranza è grande, perché faremo anche attività estive, per cui faremo l'arena estiva, insomma stiamo mettendo in moto, cioè grazie a questo si è messo in moto un percorso di proposte, iniziative culturali e sociali davvero bello, davvero sentito, ecco.
Ecco, infatti tu hai parlato di presidio culturale, e in effetti questo è questo cinema, tutto lo sforzo e tutto l'amore che avete messo in questa iniziativa vi sta appunto ripagando, e appunto, come hai detto tu, questo ha avuto un impatto significativo sul borgo, si sono aperte altre varie attività, e quindi questo ha significato molto per la vostra comunità, per tutti i bambini, ma anche per le famiglie presenti, immagino.
Assolutamente, devo dire che ad un certo punto noi ci siamo resi conto che gli abitanti di questo piccolo paese rinunciavano ad andare al cinema per lasciare posto a chi veniva magari da Rieti o da Roma, perché giustamente dicevano: beh, questo è il nostro cinema, noi ce l'abbiamo sempre qui, no? Ed è, invece noi vogliamo dare la possibilità a chi viene da più lontano di poterlo vedere, di poterlo conoscere, per cui è proprio anche l'orgoglio, no? di avere qualcosa che è davvero unico. E poi la cosa molto bella è che le scuole del circondario ci hanno chiesto di poter fare delle proiezioni, per cui bambini della materna e dell'elementare sono venuti a vedere dei cortometraggi di animazione prodotti dalla Fondazione di Alberto Manzi, per cui, come dire, è tutta una circolarità sociale che si è rimessa in moto e che quindi è molto fertile, ecco, ed è bella, cioè è bella perché sta davvero nascendo qualcosa di profondo e che integra e che include le persone.
Assolutamente, infatti quando hai parlato di bambini che assistono alle proiezioni, noi che come fondazione, come giornale, lavoriamo sempre a contatto con gli studenti, sì, del liceo, ma anche con i bambini, con i nostri progetti di cinema, è bellissimo sapere che vengono anche dalle scuole a frequentare questo ambiente, e che appunto i residenti, anzi, lasciano che questo ambiente sia appunto alla portata di tutti, non solo di chi abita nel comune, ma anche dei comuni limitrofi o delle grandi città come da Roma. Ecco, questa idea, secondo te, in questo presidio culturale è realizzabile in altri comuni, in altri piccoli comuni come questi? Secondo te si possono attivare per creare un presidio del genere, che significa cultura ma che significa anche appunto inclusione, che può generare turismo, può generare degli affari?
Allora, io mi occupo di progettazione, di comunicazione e di progetti sociali da una vita. Se mi avesse fatto questa domanda già 6 mesi fa, vi avrei detto ma. Adesso invece vi dico convintamente che si può fare, e che anzi, come dire, siamo anche noi molto pronti a dare consigli, a dare supporto, perché è qualcosa che insomma va fatto se il paese, se la comunità ne sente appunto anche l'esigenza. Chiaramente Luca è stato un fattore attrattivo e propulsore, e Luca è praticamente lo conoscono da quando è bambino, per cui chiaramente è una persona della comunità, lui non è venuto dall'esterno così dal nulla, è chiaro che ci deve essere un legame fondamentale. E, tra l'altro, a noi ci ha dato una grossa mano anche l'Arci, Lucca, che ci hanno anche coperto con tutta una serie di aiuti e sostegni a livello burocratico amministrativo, ma detto questo si può assolutamente fare e noi siamo anche a disposizione per sostenere come possibile. Questo sabato e domenica verrà tra l'altro una giovane ragazza che si sta laureando e vuole scrivere una tesi su questi progetti di comunità, e quindi ripeto è qualcosa che 6 mesi fa vi avrei detto chissà, una bella sfida, oggi vi diciamo che si può assolutamente fare.
Ecco, sono queste le attività che magari fanno rifiorire i piccoli borghi, attività magari anche non solo legate al cinema, magari anche attività semplicemente comunitarie che possono riunire persone di diverse generazioni, perché purtroppo se ne parla sempre più spesso, lo spopolamento dei borghi in tutta Italia, anche quelli, io ho visto, credo che siate poco sopra i 500 abitanti Longone Sabino, quindi sicuramente è una sfida.
Neanche.
Per esempio vedi, ed è certo. Ovvio che è un argomento molto, molto importante, quindi ci sono altri progetti che tu sappia, che tu conosca, al di fuori magari di quello cinematografico, che possono rivitalizzare i borghi?
Allora, io penso al potenziale e al capitale ambientale e umano che hanno questi posti. I giovani per esempio che non hanno voglia magari di vivere in una città che offre tanto ma offre poco in termini di relazioni e qualità della vita, per esempio noi siamo convinti che il poter ritornare alla terra e più innovative di agricoltura, di allevamento o anche di turismo sostenibile, perché da noi per esempio una cosa che abbiamo scoperto è che adesso noi stiamo aprendo le case perché la gente vuol venire al cinema e dormire e passare un weekend, non abbiamo alloggi, non abbiamo strutture, ma è molto, cioè la gente si adatta tranquillamente a dormire nel letto degli ospiti o nella camera a fianco, ed è una cosa che anche quella crea relazione e crea indotto economico. Non serve aprire ogni volta un hotel o un ristorante a 5 stelle. Quello che conta è far fiorire attivare delle attività che abbiano un senso per il luogo che si sceglie di vivere. Quindi dove siamo noi? Tra l'altro siamo anche a un passo da Roma, perché un'ora e mezza da Roma insomma è davvero poco, si fa volendo anche in giornata. Ma tante persone non sono mai venute e quando vengono si innamorano di questo luogo e ci vogliono tornare, per cui anche aprire gli orizzonti anche mentali in questo caso è una cosa fondamentale. Da noi ci sono le università agrarie, c'è l'università della Tuscia, insomma il potenziale esiste, bisogna semplicemente avere molta voglia di scommettere su alcuni progetti che possono sembrare sfide, ma sono solo progetti innovativi. Abbiamo dei territori che sono veramente meravigliosi e che hanno solo bisogno di persone che li amino, che li vivino senza un'ottica magari dedicata solo al reddito e al profitto, ma a un altro tipo di qualità della vita, ecco.
Esattamente, la vostra è una sfida, ma bisogna anche crederci. Se queste attività fioriscono è perché qualcuno ci mette la faccia e ce la mette tutti i giorni proprio per portare la cultura anche in questi luoghi. Devo dire, la vostra iniziativa è bellissima, ho avuto modo di vedere vari video e anche altri servizi dedicati appunto al vostro cinema. E a proposito, quali sono a questo punto gli obiettivi che vi ponete per il 2025? Tu hai parlato di eventi estivi, giusto?
Sì. Allora, noi per ora abbiamo una programmazione dedicata ad adulti e bambini, però per esempio inizieremo quest'anno, cosa che abbiamo già fatto ma in maniera sporadica, invece avremo anche delle proposte di documentari o di film a tematica ambientale, proprio perché è una delle nostre corde, fa parte del nostro DNA, e poi ci saranno delle sorprese che magari non vi posso dire, ma seguiteci sui social perché faremo anche magari delle maratone, delle cose molto particolari, anche e non solo a Longone, perché ovviamente ci hanno chiesto di espandere e di poter replicare magari qualche serata anche nelle frazioni vicine, però anche faremo incontri con scrittori, incontri con registi, con attori, insomma la presenza di Luca sicuramente da questo punto di vista favorisce la voglia di incontrarsi e di avere anche uno spazio dove confrontarsi che sia un po' più a misura d'uomo, quindi tra l'altro vi invitiamo davvero a venire, in inverno è un po' più freddo, in estate è molto bello, per cui cercate Longone Salvino sulla mappa e veniteci a trovare.
Assolutamente, io da amante dei borghi non posso che non venire a farvi visita, quindi assolutamente è un'esperienza da fare e da vivere questa di Ucinemi. Tu ringraziamo quindi Gabriella per essere stata la nostra ospite ai nostri microfoni. A questo punto, siccome molte cose non ce le puoi rivelare, seguiremo i vostri canali social per essere sempre, sempre presenti, sempre informati su quello che succederà, e speriamo appunto di risentirci in futuro e che questa sia solo la prima delle interviste che facciamo.
Vi aspettiamo, grazie mille.
Grazie a te, ciao.
State ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza. La giusta
frequenza. In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Bellissima veramente questa iniziativa che coinvolge anche le scuole, non solo, ma anche le scuole. A proposito di scuole, la giusta frequenza è la voce dei giovani per un mondo più giusto. Lo sapete, realizziamo laboratori nelle scuole italiane per realizzare una frequenza radiofonica interamente dedicata appunto ai più giovani. All'Ancomarzio di Ostia abbiamo realizzato una radio scolastica, l'abbiamo fatto grazie al supporto dei fondi PNRR, in particolare nel DM19, quindi il contrasto alla dispersione scolastica. Come contrastare la dispersione scolastica? Tenendo le scuole aperte, realizzando dei poli culturali, quindi la scuola non è solo per fare lezione, ma è veramente un luogo dove poter vivere, poter crescere, poter fare esperienze come la radio. I nostri studenti e le nostre studentesse hanno realizzato questo podcast, secondo me bellissimo, Luci e Ombre di Pasolini. Ce l'andiamo ad ascoltare.
Ciao, siamo Gloria, Tommaso, Flavio e Gemma del Liceo Ancomarzio di Roma, Ostia. Oggi vi parleremo dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini. Nella notte tra sabato 1 novembre e domenica 2 viene brutalmente ucciso, massacrato di botte e travolto più volte dalla sua stessa automobile all'idroscalo nella nostra città, Ostia. Ritrovato casualmente la mattina dopo da una passante. Una notte, ancora oggi, di cui non si capiscono le dinamiche. Una spiaggia spoglia, un mare d'inverno, pregno di malinconia e brutalità. Un cadavere oltraggiato e abbandonato. Quella sera si diresse nella periferia di Ostia, accompagnato da una sua ambigua conoscenza. Una morte, ancora oggi misteriosa. A riconoscere il corpo fu il suo più caro amico, ragazzo di Borgata, Ninetto Davoli. Ucciso forse da uno o più dei suoi ragazzi di vita, stiamo parlando di Pierpaolo Pasolini, martire della verità, poeta, regista e filosofo.
Pasolini Pierpaolo, scrittore, poeta, drammaturgo, attivo nel cinema e nel teatro, uomo poliedrico in tutte le arti, nasce a Bologna nel 1922, figlio di un ufficiale di carriera bolognese e di una maestra friulana. La sua infanzia è segnata dai continui trasferimenti del padre, Carlo, che lo portano ad attraversare tutto il nord-est della penisola. Laureato in lettere nel 1945, porta con sé il peso di una guerra che, seppur finita, gli porta via l'amato fratello, Guido, partigiano delle Brigate Osoppo, e conduce il padre, già segnato dal gioco d'azzardo e dall'alcolismo, alla più totale paranoia e al rifiuto del mondo. Nel 1950, a carriera già avviata, dopo la scoperta della sua omosessualità, è costretto a trasferirsi a Roma con la famiglia. Da allora la sua vita sarà strettamente legata alla sua attività letteraria, che lo porterà ad essere il più celebre anticonformista del suo tempo. Scrisse romanzi, Ragazzi di vita o Petrolio, poesie, Poesia a Casarsa, saggi di critica come Scritti corsari e opere teatrali, e come sceneggiatore e regista invece mise in scena opere come Accattone, Salò e Uccellacci e Uccellini. Ogni sua composizione è fortemente influenzata dal suo stile letterario, il neorealismo, con il quale mette in scena la sua quotidianità, inserendovi tutti gli elementi, positivi e negativi, che la caratterizzano. Con il neorealismo, dunque, Pasolini esprime tutto il suo dissenso ideologico ed oggettivo, prendendo le distanze da quella realtà che non sentì mai sua. Tante sono le battaglie per cui il nostro Pasolini, in tanti anni, ha combattuto, sia con le interviste che con le sue composizioni. Il tema comunque a lui più caro è certamente quello della ripresa dei giovani, delle classi più povere, che molte volte e in più occasioni ha salvato dalla strada e dalla criminalità. E sarà proprio quest'ultima battaglia, unita alle sue tante contraddizioni, che lo porterà alla morte.
Ora però ritorniamo a quella notte, il 2 novembre. Nel mezzo della notte, due carabinieri sul lungomare di Ostia fermano un ragazzo di 17 anni. Guida un Alfa Romeo 200 GT, la stessa auto di Pasolini. Questo ragazzo si chiamava Giuseppe Pino Pelosi e viene portato in questura per furto d'auto e guida spericolata. Al compagno di cella confesserà: dai, lo dico, tanto lo danno comunque a scoprire. Ho ucciso Pierpaolo Pasolini. Effettivamente lui verrà indagato come possibile assassino del poeta. La versione che darà i PM è che si è trattato in un caso di autodifesa. Pasolini stava richiedendo con insistenza delle azioni sessuali al ragazzo. Dopo essersi rifiutato, viene attaccato dal poeta e nel seguire degli eventi lo tramortisce e lo schiaccia per sbaglio con la sua macchina, uccidendolo. Questa versione, presa in considerazione almeno nei primi giorni dei PM, è pienamente supportata dagli avvocati di Pelosi, tre avvocati che hanno già difeso i colpevoli del delitto del Circeo. Qui sorge il dubbio di come un ragazzo di 17 anni, proveniente da una famiglia umile, sia riuscito a permettersi questa difesa. Questa tesi lo reggerà a causa di vari indizi e irregolarità in questa versione degli eventi. Pelosi non riportava ferite, varie persone che avevano visto Pasolini la sera dell'omicidio lo videro accompagnato da un ragazzo completamente diverso rispetto a Pelosi. Infatti la sentenza di Pelosi riporta: colpevole di omicidio volontario in concorso con ignoti. Quindi per la giustizia italiana la morte di Pasolini è attribuita ad un omicidio, quasi sicuramente premeditato. Ma la domanda resta: chi ha ucciso per davvero Pasolini? E perché? Tristemente questa domanda non ha tuttora una risposta sicura, ma ci sono varie tesi. Una delle prime persone ad alzare le perplessità sulle zone grigie di questo caso è la giornalista Diana Fallaci, che riporta che Pelosi non era solo, ma era stato accompagnato da altri due ragazzi, vicino al mondo della droga, che assalirono Pasolini e poi lasciarono Pelosi da solo. Questa versione deriva dalla testimonianza di una persona che dice di aver visto i tre ragazzi uccidere Pasolini, ma che non ne parlò alla polizia perché è terrorizzato. Una tesi sul perché della morte di Pasolini è collegata a uno dei suoi lavori in corso, il romanzo Inchiesta Petrolio, poi pubblicato postumo, che raccontava dei giochi di potere tra l'ENI di Enrico Mattei e la Montedison di Eugenio Cefis. Nel romanzo, basandosi su delle sue fonti, Pasolini afferma che Cefis avesse e continua ad avere un ruolo nel gioco di potere e nelle stragi di quegli anni. Altre persone associano il caso alla strategia della tensione, come Walter Veltroni, che in una lettera aperta al ministro della giustizia richiede un'apertura del caso. Le tesi sono molte. Una verità certa sembra impossibile, ma un fatto è certo: Pasolini doveva morire.
Quindi, qual è la verità dietro questo delitto? Ad essere incolpato dell'omicidio fu Giovanni Pelosi, di cui ormai abbiamo la certezza che lo conoscesse già da prima del delitto. I due si frequentavano da mesi e molti amici e parenti di entrambi lo sapevano. Lo sapeva suo cugino, Nico Naldini, che addirittura glielo presenta. Lo sapeva la madre di Pelosi, a cui Pasolini si era già rivolto per lavori di cucito. E alla fine, Laura Betti, che qualche tempo prima del delitto, una testimone ricorda seduta al tavolo di un ristorante con Pasolini e Pelosi. 30 anni dopo, lo stesso Pelosi ammetterà di aver frequentato Pasolini da luglio. si suppone che l'omicidio fosse premeditato. Secondo un'informativa del nucleo investigativo, appare che gli aggressori abbiano voluto uccidere deliberatamente Pierpaolo Pasolini, come testimoniano le tracce lasciate dall'automobile sul terreno, che evidenziano ancora di più il fatto che il conducente volesse impattare il corpo dell'uomo al massimo della velocità e della potenza. Il ragazzo riferì che l'artista lo avesse invitato a salire in auto, promettendo di pagarlo, ma che dopo la richiesta di favori sessuali si sarebbe tirato indietro. Avrebbe dunque colpito l'uomo per poi investirlo. 48 anni dopo, è ormai confermato che la notte del 1 novembre 1975, all'idroscalo di Ostia, Pelosi non era solo. Possiamo affermare con certezza i tre profili rilevati dal reparto investigazione dei carabinieri. Anche se all'epoca Pelosi fu condannato dopo la sua confessione, qualche anno dopo emerse una nuova versione dei fatti, ossia che avesse avuto dei complici e che in realtà si trattasse di un'imboscata. Una teoria emersa più avanti, invece, vedeva in quel massacro un attentato programmato da gruppi estremisti del calibro della Banda della Magliana. Si arrivò addirittura a parlare di organizzazioni neofasciste che volevano mettere a tacere Pasolini per un interesse dell'intellettuale per la strage di Piazza Fontana del 1969. Insomma, probabilmente erano molte le persone che non avevano particolarmente a cuore Pasolini, e l'ultima notte dell'artista è velata di ombre che negli ultimi anni non sono mai state definite con certezza. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Gemma, Gloria, Flavio e Tommaso.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza. Bravi, bravi, bravi i nostri studenti, le nostre veramente studentesse del liceo Anco Marzio di Ostia. Questo era un podcast un po' true crime, no? Voleva sì nascere così, e in effetti è un bellissimo mix, perché da una parte c'è in effetti così un po' il true crime, e dall'altra parte però c'è la letteratura, c'è il racconto del loro territorio, perché Pasolini è stato ucciso proprio, esatto, a Ostia, quindi sono partiti dalla loro realtà per sviluppare un racconto denso, intenso, personale. Veramente bravi, bravi, bravi. Potete ascoltare tutti i podcast realizzati dal liceo Anco Marzio di Ostia sul nostro sito di Radio Jeans. Nella sezione podcast trovate la sottosezione Radio Eco Marzio, l'eco, la voce appunto del liceo Anco Marzio, e lì ci sono tantissimi contenuti che poi mano a mano andremo ad ascoltare anche all'interno della nostra trasmissione. Oh, c'è una notizia, caro il mio Tommaso, che sono sicura vi lascerà a bocca aperta. Oggi Tommaso me ne parlava e io con la mia solita saccenza ho detto: no Tommaso, ti sarei sbagliato, ti sarei confuso, avrai letto male. Invece, signore e signori, Dublino è più trafficata di Roma.
Ebbene sì, incredibile ma vero, ma è uscita l'analisi del traffico IRIX che ha diffuso il monitoraggio relativo al 2024. Quali saranno mai le città più congestionate del mondo a livello di traffico? Ebbene, noi possiamo fare per ora una classifica top 5. Al primo posto c'è Istanbul, la città più congestionata al mondo. Si susseguono
105
poi
ore nel traffico all'anno. Io penso di raggiungerle 105, probabile, ma forse anche di superarle,
probabilmente.
Però vabbè.
Poi c'è New York con 102 ore, terza un'altra metropoli statunitense come Chicago, e seguono Città del Messico e Londra. Londra appunto è la metropoli più trafficata d'Europa, devo dire, non stento a crederlo, è sicuramente una città gigantesca, quindi
101 ore, 101 loro si fanno ore, nel traffico
101
all'anno.
Ore, però noi ci chiediamo, e le italiane, dove sono le italiane in questa classifica? Prima abbiamo citato Dublino, ebbene ci sono altre capitali europee, se restiamo in tema. In realtà Parigi si trova al sesto posto, stabile rispetto al 2023, 97 ore perse nel traffico. Dublino è l'altra città, lo dicevamo prima, del vecchio continente, inserite fra le prime 15 con 81 ore. Ma arriviamo a Roma, che scala incredibilmente una posizione rispetto allo scorso anno, e quindi
non di più di una, perché dal tredicesimo al sedicesimo posto leggo.
Addirittura, sì, io qui sì leggevo Sky TG24, addirittura uno.
Vabbè, allora forse hai ragione tu, poi sto leggendo un altro articolo.
E quindi migliora classificandosi sì, al 16° posto, è vero, con solo, si fa per dire, 71 ore perse nel traffico.
Però scusa, 71 ore all'anno mica è così tanto,
no,
o
no,
sbaglio?
Infatti, non è tantissimo, no, devo dire, però comunque sicuramente siamo migliorati, abbiamo scalato una posizione. Bruxelles e Varsavia invece
cioè sarebbero 20 minuti,
sì,
al giorno. Che è? Ma quando
vabbè,
mai?
Evidentemente,
ma chi è che fa 20 minuti al giorno nel traffico?
Vabbè,
a Roma?
Noi ci dobbiamo fidare di questi, di questo, insomma, di questo report.
Dici?
Dai, fidiamoci. Per tornare in Italia bisogna andare invece alla 24esima posizione con Milano, che come Roma migliora di un posto, 64 ore perse nel traffico, mentre va meglio per molte altre città come Palermo, Torino, Bergamo, Napoli e Genova, con un numero di ore che varia dalle 50 alle 42 ore, quindi sono piazzate dopo le prime 100, devo dire un buon risultato. Ecco, quindi sì, perdiamo molto tempo a stare in macchina, perdiamo molto tempo a stare nel traffico. E devo dire, noi italiani,
no, non lo so, sarò io che faccio una vita strana, ma non mi risulta niente di quello che ho letto in questo, in questa statistica. L'altro giorno, un po' di tempo fa, ho ospitato un amico colombiano che ha vissuto in Colombia, in Perù, in Germania e da qualche altra parte strana nel mondo. Mi ha detto: io così tante macchine solo a Bogotà le ho viste.
E
in effetti,
in effetti
devo dire che era anche il periodo dei lavori del giubileo, che adesso finalmente si stanno esaurendo, e anche il traffico forse ci sta dando una tregua, si sta un pochino placando, chi lo sa. Però insomma sono tante. Tu, se dovessi fare una stima, secondo te quante ore di media al giorno fai in macchina o comunque sui mezzi di trasporto?
Ma sui mezzi di trasporto io sicuramente un'ora al giorno la faccio tutta, quindi devo dire 5 ore la settimana penso che ce le passo.
Aspetta, facciamo subito due calcoli veloci.
Fai i calcoli, intanto ti dico che l'Italia, però lo dicevamo anche nel fuori onda,
vabbè, ma è facile, un'ora al giorno, 365
giorno. Vai, perfetto, tantissimo.
365 ore al giorno,
no, non è vero, di meno, di meno,
ma insomma, meno, mica tanto, anzi secondo me di più, perché poi magari, cioè, un'ora è la media, un'ora è
un'ora
quando
è
vai al lavoro
media,
e torni al lavoro,
assolutamente,
e mettici il giorno in cui magari vai al cinema, il giorno in cui esci, vai a fare sport, vai a fare una commissione, se me si alza, io
sì,
non
sì,
so 20
alza.
Minuti al giorno
si
Roma
alza, si
fanno.
Alza, meglio però andare con i mezzi, incredibilmente, perché l'Italia ha il più alto tasso di motorizzazione dell'Unione Europea, 694 auto ogni 1000 abitanti, questi i dati Istat, appunto, contro una media dell'Unione Europea di 571 auto. Quindi ragazzi, siamo il paese dell'automobile, lo siamo per storia, ovviamente, però abbiamo tante macchine, ragazzi.
Ecco, potremmo essere anche a livello industriale, potrebbe,
esatto,
essere,
potremmo essere, però ragazzi, allora che cosa dobbiamo dedurre da questa cosa? Andate a piedi, vai, incentiviamo questa cosa, stiamo tante ore nel traffico, abbiamo troppe macchine, andiamo in bicicletta, andiamo a piedi, facciamo spinning, facciamo tante di queste cose, dai, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare.
C'è poi un'altra notizia interessante che abbiamo, di cui abbiamo scritto, ha scritto la nostra Alessandra sul sito di Zainet, www.zai.net, che riguarda invece le preoccupazioni dei giovani sul futuro. Ne avete già parlato nelle scorse puntate, perché sono veramente interessanti questi dati del Censis, secondo cui il 49,6% degli italiani, quindi al primo posto tra i fenomeni globali che condizioneranno il futuro del paese, c'è il cambiamento climatico, che vuol dire, tradotto in parole semplici, che il riscaldamento globale è più temuto delle guerre addirittura. La preoccupazione ambientale però non sembra tradursi, anche scrive la nostra Alessandra, in grandi azioni concrete per prevenire il disastro, perché nel 2021 solo il 41% riteneva fondamentale modificare profondamente i comportamenti proprio per combattere la crisi climatica, mentre secondo un'indagine dello scorso dicembre solo il 34% degli italiani sarebbe disposto a rinunciare per esempio alla carne nella propria alimentazione per migliorare il clima, il 33% all'auto, il 29% all'aereo. Non solo, per quasi un quinto dei cittadini italiani le cause del riscaldamento globale non sono del tutto chiare, la sua stessa esistenza è dibattuta. Insomma, dati interessanti questi, anche un po' in contraddizione l'uno tra l'altro, credo sia anche un po' una questione generazionale.
Secondo me sì, anzi, a proposito di questione generazionale, adesso che è iniziato il nuovo anno con questa nuova generazione, già la chiamano la generazione dell'era digitale, cioè chi nascerà ora già noi...
Non lo era quella prima.
Già, esatto, ma questa lo sarà ancora di più. Pensate voi, adesso quelli che nasceranno adesso si troveranno con nuove migliorie, nuove tecnologie che ancora noi forse ci sognavamo, ma saranno ancora più nativi digitali di quanto lo siamo adesso.
Vabbè,
magari
stai scoprendo l'acqua calda,
invece, magari quando arriveranno tra cinque anni magari si realizzerà quell'effettivo volo Milano-New York che dura 4 ore e potranno raggiungere chi potrà questa meravigliosa città dove il traffico però dura 102 ore.
Vabbè, siamo arrivati proprio alle chiacchiere quelle da bar, non sappiamo più che dire, Tommy. No, non è assolutamente
non è vero.
Perché la nostra scaletta è sempre ricchissima, lo è anche quella di domani. Ricordatevi di ascoltarci però non dalle 16 alle 17, ma dalle 17 alle 18 su Radio Zainet, su Radio Jeans e su Pirate Radio, che ospita la trasmissione Jolly Roger, una trasmissione inclusiva, quindi partecipata da speaker con e senza disabilità. Domani l'intervista alla ministra per le disabilità, Alessandra Lucarelli, quindi veramente una puntata imperdibile. Io vi ringrazio come di consueto per essere stati all'ascolto della nostra trasmissione, ringrazio te Tommy che insomma sarai nuovamente in onda domani, giusto?
Esatto, domani siamo in onda con l'intervista alla ministra Locatelli, come ben detto siamo pronti per questa entusiasmante intervista e puntata di domani.
E allora domani, grazie, ciao!